può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Buona giornata, buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 in questa mattinata del 2 giugno. 2 giugno, ma al di là del fatto che sia il 2 giugno, è domenica e quindi noi di domenica andiamo ad approfondire temi di crescita, di economia circolare, di sostenibilità ambientale e sociale nel mondo. Quindi andiamo a vedere un po' cosa succede altrove. Questa settimana abbiamo scelto abbiamo girato un po' tutti i continenti, ci mancava l'Africa e quindi abbiamo deciso che era il momento di affrontare anche questo enorme continente così vicino ma così spesso sconosciuto per noi che ne abbiamo un'idea un po' stereotipata, con il nostro ospite che si collega con noi dal Benin, quindi stiamo parlando di Africa centro occidentale. Lui però è un giramondo, conosce tantissimi paesi africani, conosce benissimo l'Italia perché l'Italia è un paese nel quale ha fatto una lunga carriera, tra poco vi riassumerò un po' la sua carriera e ci condurrà attraverso un viaggio che attraversa vari paesi africani parlando di cultura del freddo. Spero di avervi incuriosito. Madi Sakande, buongiorno, benvenuto. Lontano, lontano, ci sente o non ci sente Madi Sakande? È caduto. Allora io intanto vi racconto un po' il suo percorso. È caduta la linea, non lui. Vi racconto un pochino il suo percorso. Madi nasce in Burkina Faso, dove lavora nella parte commerciale di un'azienda di elettrodomestici. Decide a un certo punto che vuole crescere professionalmente, quindi prende un biglietto aereo, arriva in Europa e poi arriva in Italia, ma non riesce subito a intraprendere questo percorso professionalizzante. Passa un periodo come tanti immigrati in cui non riesce a regolarizzare la sua posizione, lavora come bracciante nei campi della Puglia, poi infine a Bologna ottiene un lavoro regolare, quindi permesso di soggiorno. Passa il tempo, si specializza in una ditta del settore della refrigerazione, ditta che infine rileva con tre soci. Da lì c'è una nuova partenza, non solo come imprenditore ma anche come formatore di tecnici. Madi Sakande, buongiorno, benvenuto, ci senti?
Buongiorno Laura Bentini, buongiorno a tutti gli auditori di Radio 24.
Grazie a te.
Benissimo.
Vedi che mi tengono bene le linee col Benin, a volte meglio forse che con l'Italia. Adesso, al di là del piccolo incidente in partenza, noi ti sentiamo in maniera fantastica. Io ho riassunto un pochino il tuo percorso fino ad arrivare a quando appunto la ditta è da voi rilevata da te con degli altri soci e poi diventi anche formatore in Italia, ma poi decidi di ritornare in Africa per formare tecnici. Come mai è così importante formare tecnici esperti della refrigerazione?
Il freddo innanzitutto è importante dovunque nella vita moderna d'oggi. Pensi che noi riusciamo a parlarci, io attualmente in Benin, in Africa e voi in Italia, grazie al freddo, la telecomunicazione, tutti i data centers sono raffreddati, altrimenti non si può andare avanti, quindi non ci può essere telecomunicazione, non possono essere aerei, non si può essere cibo. Il cibo è soprattutto l'aspetto un po' più importante qui in Africa. Basta pensare che l'80% della popolazione africana vive nelle zone rurali e che in quelle aree si possono fare maggiormente tre attività, cioè agricoltore durante la stagione di pioggia, fare l'allevamento fuori stagione o pesca nelle aree dove c'è acqua. E come ben sapete, qualsiasi cosa che si deve mettere nella bocca, al di là della freschezza appena raccolta, se la vogliamo avere qualche giorno più tardi, bisogna che ci sia un modo, un mezzo per poter conservarli a lungo, quindi mangiare, averla in permanenza, trasformare, quindi dare lavoro e mangiare qualcosa di qualità, quindi il benessere. E allora il freddo diventa molto importante per il continente africano, quello sappiamo tutti. continente caldo, non c'è da spiegare niente a nessuno. Quando si parla di caldo in Italia si dice il caldo africano, quindi ha tutto il suo senso parlare di freddo e di svilupparlo in Africa.
Certamente, quindi questo è l'importante, no? La parte, sì, diciamo, su cui si può e si deve lavorare di più in Africa, quella che riguarda la refrigerazione dei cibi, insomma.
Certo, certo che questo è l'aspetto importante, e poter permettere di conservare, di mangiare, di dare del lavoro poi alla fine, perché la gioventù che scappa dai villaggi, che vengono nelle città, che non trovano opportunità, che prendono il deserto, poi il mare, poi l'Europa, tutto questo perché appunto non si vive delle attività semplici come quello dell'agricoltore, di chi fa il allevamento o di chi fa la pesca. Quindi non soltanto permette di dare a mangiare, permette di dare lavoro e mi permetto di dire anche di dare dignità alle africane, perché chi vive bene nel suo villaggio e non è manco costretto a spostarsi per venire nelle grandi città dove poi non ci sono opportunità per tutti, quindi si sfugge verso l'Europa, ecco, con le conseguenze che noi in Italia lo sappiamo benissimo. Quindi io direi che il freddo risolve parecchi problemi a diverse entità del mondo, e è quello che cerco di fare, perché poi purtroppo non è molto conosciuto il freddo nel mondo in generale, ma soprattutto in Africa.
Su questo punto è che non ci sono investimenti. Io ti fermerei qui perché dobbiamo dare le informazioni sul traffico, invece ci terrei a fare un discorso bello completo sia sull'investimento sia sulla formazione. Ci fermiamo un istante, a tra poco.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Fare.
Riprendiamo dopo questa brevissima interruzione per le informazioni sul traffico. Siamo sempre in collegamento con Madi Sakande dal Benin, presidente anche di U3ARC, lo dico come è scritto. È un'associazione questa che riunisce tutti e 54 gli stati africani con lo scopo di diffondere e coordinare la cultura del freddo. Madi ci stava raccontando un po' quali sono i settori nei quali si può lavorare anche per il bene delle popolazioni, dando lavoro, dando cibo sicuro, dando quindi a tutti la possibilità. Eccolo, Madi, ci sei?
Ci sono.
Ecco, esattamente.
Ci sono.
Allora, stavamo dicendo del fatto che ci vogliono anche degli investimenti. Per quello che ricordo di altre volte in cui abbiamo parlato di questo tema, mi dicevi in Africa il tema del raffreddamento è più visto come un benefit di chi è molto ricco e si raffresca la casa. In realtà ci sono, appunto, come ci ricordavi, tanti ambiti nei quali si può e si deve lavorare.
Certo. Diciamo che il fatto di non conoscere proprio il freddo in generale che causa questa mancanza di investimenti in questi settori. Il freddo è dovunque, come vi ho detto all'inizio, e qui si pensa che è un lusso semplicemente perché l'elettricità non è per tutti, non ci sono tutti, non c'è l'elettricità dappertutto, le case, quindi poche case e poche persone si possono permettersi di avere l'elettricità. E da qui pochi, ce ne sono tanti, pochissime ancora, che possono avere il frigorifero, il condizionatore, pure con quelle temperature altissime che si registrano in questi anni in Africa si muore purtroppo di caldo, anche perché semplicemente si disidrata e ci sono tutte le malattie cardiovascolari che ne si consegue. Però si vede sempre il freddo come un bene di lusso, perché e per poche persone e quindi i governanti spesso e volentieri, quando opportunità ho avuto di parlarne qualcheduna, dice: ma signor Sakande, sa, noi siamo poveri, lei mi sta parlando di cose per ricchi. In realtà non percepiscono l'importanza del freddo. In alcuni paesi africani c'è solo un centro di formazione nell'ambito del freddo per tutto il paese e non manca attrezzato come si deve. cioè, in alcune ce ne sono. Tanti, tipo prendo un paese come l'Algeria, ci sono 298 centri di formazione, più dell'Italia, nell'ambito del freddo. E se vedete, per esempio, dei paesi che sono un po' più, diciamo, bagnati dal Mediterraneo, quindi dei paesi del Maghreb, lì c'è un po' più di sviluppo in ambito freddo e anche sviluppo, come vedete, anche il livello di vita leggermente superiore all'Africa subsahariana, dove proprio è carente proprio la tecnologia di freddo o anche la visione di sviluppare il freddo. Ed è qui che poi cerco umilmente di far capire che il freddo non è un lusso, non è un bene di lusso, ma sarebbe qualcosa da fare avere a chiunque. Poi che ci sono delle tassazioni assurde, perché posso dire che ci sono dei paesi, le tassazioni vanno da 40 a 111% in alcuni paesi, perché semplicemente chi è ricco si deve pagare le cose per ricchi, quindi logicamente loro
Su
mettono
che
le
cosa è la
tasse
tassazione?
elevatissime. Chiedo scusa?
Su che cosa c'è la tassazione?
L'importazione di
Del
materiale del
materiale.
freddo. Lei vuole portare un frigorifero in alcuni paesi, prende il mio, per esempio il Burkina Faso, lei paga 48% di tassazione, frigorifero gli ha costato 100, bene, quando lo porta qua le paga 100, 148 e la deve ancora vendere a dei gente che sono poveri, quindi chi lo comprerà se non chi ha già soldi? Quindi
Certo.
per dire proprio la mentalità è come tenirsi la gamba e poi voler correre, non cammini, ma anche figuriamoci correre, quindi bisogna far conoscere, ed è quello che cerco appunto tramite la formazione, la sensibilizzazione, e mi auguro che nel tempo si capirà e poi si prenderanno le decisioni che si impongono in questo caso, perché veramente ci sia cambiamento. È chiaro che è un discorso che non si fa da oggi a domani, sono diversi anni, ormai 6-7 anni che giro il continente per, diciamo, fare la predica del freddo. Alcuni stanno cominciando a capire adesso, mi sentite, ah, ok, adesso stiamo capendo, ma stanno capendo, agite anche, perché bisogna capire e fare le azioni e fare le scuole per formare i giovani,
Ma fare
bisogna
anche la rete
cominciare a
elettrica mi
vedere.
pare di capire, perché se in alcuni
Sì, ma
luoghi non arriva.
guarda Laura, la rete elettrica, parlare di elettricità che manca in Africa è un'assurdità. È il continente che il buon Dio ha dato il corrente gratis e non ha mai mandato fattura a nessuno. Lo sole che è qua, cioè il pannello fotovoltaico, qualsiasi posizione lo metti, lì hai sole. Non è come noi in Italia, a nord del mondo o ancora più su, bisogna mettere il captore per seguire i raggi solari. Qua ce l'ha sempre in goppa a testa, come si dice a Napoli, ce l'ha tutti i giorni qua. Quindi in qualsiasi parte, soprattutto nelle zone rurali, dove c'è bisogno di conservare, come dico, e anche in qualsiasi zona, basta solo mettere qualche pannello fotovoltaico, ha un freddo pulito verde, quindi elettricità solare, quindi che non inquina e quindi va bene per la natura e guarda anche l'assurdità, 70% di quelli che si produce in Africa subsahariana è perso nell'ambiente e sa cosa fa? Produce del CO2 che anche cosa fa? Va a
A
aumentare
peggiorare,
l'inquinamento,
certo.
a peggiorare la situazione. E poi cosa fanno? Aspettano ancora che li fabbricano nelle scatole e nelle fabbriche inquinanti, mettono nelle scatole mezzi di trasporto inquinanti per venire a portarli a mangiare. Quindi, a non sapere, in Africa si inquina due volte e poi si parla di cambiamenti climatici. Perché il 70% di quelli che si butta in Africa non soltanto danneggia l'essere umano perché non mangia, ma crea anche pollutione, perché quelli che si butta come cibo produce CO2. E il CO2 è l'elemento che porta l'effetto serra. Quindi è un'assurdità che non ha alcun senso, ma anche per quelli che dico, non è solo l'Italia, ma anche a livello internazionale, perché quelli che sono lì a parlare del freddo verde, perché nel nostro settore ci sono tanti cambiamenti, in Europa siamo già all'F-Gas.3, che è la nuova regolamentazione europea per evitare l'inquinamento e quindi per evitare i cambiamenti climatici. Ma si dimentica, quando si viene a parlare l'Africa è per mettere il refrigerante nuovo, che addirittura stiamo parlando di refrigeranti che prendono fuoco, cioè il gas metano che usiamo per cucinare è il suo fratello che adesso metteremo nel sistema di refrigerazione, dappertutto nel mondo. Quindi se il condizionatore nuovo, ultima generazione, se c'è una perdita del gas in casa ti posso anche scoppiare la scala. Questo è quello che stiamo portando proprio avanti adesso come tecnologia. E lasciamo qua che si continua sempre da buttare da mangiare e da inquinare. Cioè, per dirti anche a livello generale come non capiamo neanche come funziona il mondo, come non capiamo nemmeno cos'è il freddo. Questo lascio stare l'Africa. Cioè, a livello globale di quelli che decidono di come funziona il mondo, non sanno una massa del mondo. E il 26 giugno, il 26 giugno
Purtroppo
che è la
siamo
giornata
in
mondiale.
gran parte da sono in gran parte d'accordo, sì.
Sì, quindi 26 giugno, che è un giorno che da noi da 6 anni celebriamo la giornata del Mondiale del Freddo. Io mi auguro che tutti i media, come lo fate voi, Radio 24 con me oggi, o anche tanti altri, si mettono di parlare di freddo con tutte le persone che sanno del freddo. Così il mondo capisca anche cos'è il freddo, perché la macchina e l'efficienza energetica, non consumare, dipende anche da come utilizzate gli apparecchi, perché c'è chi lo concepisce. Che chi lo deve sapere installare, ma soprattutto è chi lo utilizza che definisce l'efficacia o meno. Perché Raul, il frigorifero incastrato dentro il legno in casa, dentro la cucina, consuma corrente e qualcuno le deve pure insegnare alla signora Maria che un frigorifero non deve essere utilizzato. O l'architetto o chi si fa queste bagaglie qua messe in casa, incastrato dentro la legna, che non si fa così.
Certo.
E nessuno ne parla.
E nessuno ne.
E
No, è vero, perché stiamo dando più valore all'estetica che alla tecnica e alla efficacia.
Ecco, e però stiamo inquinando perché consumiamo più corrente di quanto dovuto e ne sappiamo noi adesso quanto costa l'energia in Europa.
Sì,
non parliamo dell'Africa che non ce l'ha e quelle convenzionali. Cioè, noi ci lamentiamo dello spreco che facciamo senza manco saperlo. Quindi bisogna anche fermare questo spreco qua. Che
Esatto.
potrebbe fare bene alle nostre tasche oltre alla natura.
Senti, Madi, volevo portarti sull'altro tema, diciamo che tu segui, che è quello della formazione. Tu recentemente hai portato anche tanti tecnici africani in Italia per sviluppare le loro competenze, fare, esatto, no? Com'è stata questa scuola? È una scuola che si ripete tutti gli anni e so che hai incontrato delle difficoltà lì, a quel punto, burocratiche, normative per portarli, vero?
Lasciami che rida perché mi fa rire da questa Europa che esiste solo quando c'è da sfruttare l'Africa. Cioè, allora, io ho organizzato l'anno scorso 2 sessioni di formazione con il Centro Studi Galileo, che è il centro di formazione per eccellenza nell'ambito del freddo in Italia, con chi collaboro e che saluto tutti. L'anno scorso abbiamo fatto 2 sessioni, una cinquantina di persone sono venute. Quest'anno dovevano venire 30 persone, la sessione è stata organizzata 3 settimane fa. Purtroppo, su 30 persone che dovevano venire, solo una decina sono riuscite a venire e sono gente che sono imprenditori nel loro paese, che pagano di tasca propria per venire a fare la formazione in Italia, finiscono la formazione la sera stessa, chi prende il volo la sera stessa e chi il giorno dopo ritorna a fare il suo lavoro. Allora, visto che noi in Italia non abbiamo tutte dappertutto delle ambasciate aperte, o alcuni paesi abbiamo delle ambasciate aperte, ma non abbiamo il servizio consolare, che il servizio consolare è quello che dà il
Che
visto
dal
nel paese,
visto.
no? Ok, allora, alcune persone che volevano venire hanno dovuto viaggiare anche andare in altri paesi per poter andare a chiedere il visto perché l'ambasciata italiana, prendo il caso del mio paese, Burkina. Non c'è l'ambasciata c'è da 6 anni, ma non c'è un servizio consolare, quindi non si può dare visto. Quindi per prendere il visto del Burkina bisogna viaggiare per andare fino a Costa d'Avorio per richiedere il visto perché
Il più
l'ambasciata con
vicino è quello
l'ufficio
lì.
consolare è lì. Quindi deve viaggiare, andare in un altro paese, quindi 2 giorni di viaggio per arrivare lì, per fare la richiesta di visto e aspettare forse anche delle settimane. È l'assurdità. Ci sono dei paesi dove c'è l'ambasciata, l'Italia ha fatto accordi con gli altri paesi europei che sono lì, o Francia, o Spagna, o Belgio. Ecco, dove quell'imprenditore dovevano venire, che sono andate, che generalmente chi va in quel paese è dove c'è il colonizzatore, no? No, quindi tu prendi il visto, se vuoi andare a Bruxelles, vuoi andare a Parigi, vuoi andare a Madrid, vabbè, guardiamo bene. Ma dovevi andare in Italia e poi viene qua per prendere il visto. Non te la danno mai. E infatti tante di quelle persone che dovevano venire si sono fatte rifiutare il visto all'ambasciata belga, si sono fatte rifiutare il visto all'ambasciata francese maggiormente perché molti erano paesi francofoni. E poi l'ambasciata, l'unica ambasciata spagnola che è in Guinea Equatoriale, li hanno rifiutati i visti perché venivano in Italia, non che non hanno mezzi, non che non c'era tutta la carta, ma semplicemente parlo sempre di quella bella Europa che esiste solo quando c'è da sfruttarli gli africani. Poi quando si devono fare queste cose qua, io penso che dobbiamo guardare anche bene in casa in termini di diplomazia.
Speriamo che questo famigerato piano Mattei di cui si parla tanto porti anche dei servizi consolari tali per i quali si possa avere un maggiore scambio regolamentato.
Me lo auguro per l'Italia, me lo auguro veramente per l'Italia, perché come ho sempre detto è un pezzo del mio cuore. Ci ho passato 26 anni della mia vita, ne ho 56, quindi immagini metà Africa, metà lì. E io so quelle che l'Italia ha a guadagnare in Africa, perché l'Italia è ben voluta dappertutto, però l'Italia deve avere il suo piano B per confrontarsi con gli africani e vedere le opportunità che sono in Africa per loro.
Direttamente senza la mediazione degli altri paesi europei, diciamo.
Sì, ma auguri, ce l'hanno voluto bene, poi stampavano quella carta strascia lì di fianco e gliela davano fino al 2002 e nessuno le sapeva. Io penso che dobbiamo svegliarci, Questo mi perdonate, ma lo dico con tutta onestà. Continuiamo a comportarsi così, pagheremo solo le conseguenze, perché l'immigrazione, le opportunità, i problemi, noi abbiamo più i problemi che gli altri paesi in Italia, ma perché non lo possiamo anche sfruttare il bene che c'è in questo, perché ci sono tante persone volontariose dall'Italia che vogliono ricongiungere i legami tra l'Italia e il loro paese e portare i benefici economici in entrambi e due le sponde, perché adesso stiamo facendo una respirazione bocca a bocca, un cadavere economico. Voi pensate che questa cosa qua può andare avanti per diversi anni se non cerchiamo sbocchi sul continente più vicino a noi? Sì, i barconi possono arrivare in mezz'ora, perché una merce non può anche arrivare in mezz'ora? Preferiamo andare a cercare 5 settimane più.
Certo, hai perfettamente ragione.
Scusatemi, le uditori.
C'è qualcuno che dice, ma è Madi for President, quindi vedi, puoi aprire carriera. C'è qualcuno che l'ha scritto.
Non faccio politica.
Per ora Madi si occupa della presidenza della U3ARC, come dicevamo, questa associazione.
Esatto,
nonché della sua
Unione delle Associazioni Africane.
Refrigerazione e dell'aria condizionata. Grazie Madi, buon lavoro allora Lin Benin. Grazie, a presto, a risentirci.
Grazie a te, Laura, grazie a tutti gli ascoltatori. Chiedo scusa perché una voce così di sabato domenica mattina.
No, ci hai dato la sveglia, Dai, dobbiamo fare una pausa adesso.
Al bar ci sarà da parlare domani adesso. Ciao. Buona giornata Italia. Ciao.
Fare. Quando arriva il freddo arriva zitto senza dirtelo, che mi sembra di guidare dentro un frigorifero. Mettiti il cappotto, ora chissà dove l'ho messo. Sembra un po' mio nonno e mi sta pure troppo stretto. Son passati un po' di giorni di lavoro e traffico, non mi scordo quella notte, quel momento magico. Sono stato sulle nuvole volando tra le giostre, ora che sei sparita non ci dormo più la notte. Tu come ti chiami? Fa troppo freddo persino per chiedermi. Mi passo domani di qua. Tu come ti chiami? Fa troppo freddo per essere pratico. Magari domani sei qua. Ci potremmo trasferire tutti quanti per...
Proseguiamo sul tema del freddo. L'Italia è tra l'altro un'eccellenza, quelle eccellenze che l'Italia non sa di avere, come quando abbiamo parlato dei distributori automatici. Beh, anche nel campo della refrigerazione siamo dei leader. Fabio Liberali è con noi, rappresentante di Luve Group e comproprietario. Buongiorno Liberali, benvenuto.
Buongiorno e buona festa della Repubblica.
Grazie anche a voi, buona festa della Repubblica a tutti gli ascoltatori e a lei appunto che adesso però ci parlerà di freddo. Siamo dei leader, voi siete dei leader, sia in Europa che nel mondo. Tra l'altro collaborate anche con Madi Sakande, ho scoperto.
Abbiamo firmato un accordo di collaborazione non più tardi di venerdì scorso per... appunto cercare di capire cosa si può fare in Africa e come.
Come avete sentito è un personaggio.
Un memorandum di intenti che, Prego?
No, dicevo, lui è un personaggio, avrete da
bella... Sì, beh, conosco Madi Sakande da tempo, è un personaggio.
Allora, no, in Africa probabilmente, come ci diceva lui, c'è tanto lavoro da fare nell'ambito della refrigerazione, soprattutto per gli alimenti, ma c'è anche tutto quell'aspetto di cui ci diceva della tassazione su ciò che viene portato in Africa. Questo è un tema serio, credo, da affrontare.
Ma guardi, nella nostra esperienza purtroppo non abbiamo grossi rapporti con l'Africa, è uno di quei continenti che ci manca, perché noi siamo, faccio un minimo di presentazione, siamo il terzo gruppo al mondo nel settore degli scambiatori ad aria per freddo e il secondo in Europa. Lavoriamo in tantissimi paesi, ma l'Africa è un pochino fuori dai nostri orizzonti in questo momento, a parte la zona del nord del Maghreb. Le do un dato comunque che riguarda l'Africa, ma a livello globale. Ogni anno vengono persi 1,6 miliardi di tonnellate di cibo, proprio perché c'è un'assenza della catena del freddo, che è quella che permette di portare il cibo o la carne o il pesce, eccetera, dall'uovo in cui viene cresciuta, allevata, coltivata fino alla nostra tavola. E quindi c'è un programma dell'ONU che sta cercando di ridurre del 50% queste perdite entro il 2030, e perché questo vorrebbe dire dare da mangiare a circa 950 milioni di persone. È un processo difficile e lungo comunque.
È un processo difficile e lungo, ma di cui con questi numeri capiamo la necessità. Perché
esatto.
Chiaramente se da noi si sa che lo spreco alimentare avviene soprattutto nelle famiglie, in Africa, ma anche in altri paesi dell'Asia, avviene prima, dal campo al negozio.
Esatto, noi diciamo from the field to the fork.
Esattamente.
Dal campo alla forchetta.
Dal campo alla forchetta si perde un po' troppo, o comunque esatto. Si fornisce cibo che non è magari salutare, perché non si è conservato bene.
Noi per esempio operiamo in India e anche lì hanno grandissimi problemi sulla catena del freddo e si perdono grandissime quantità di cibo proprio perché, essendo un paese caldo, si deteriora rapidamente.
Vabbè, adesso non ho il tempo di raccontarmi, è stato raccontato un aneddoto fantastico a proposito dell'India da un nostro diplomatico che si era trovato là e vedeva che tutte le sere per risparmiare staccavano la spina del frigorifero, del congelatore, no? del supermercato, che insomma riteneva che la notte si potesse anche staccare la spina del frigorifero in cui si conservano i surgelati. Questo per dire che c'è anche un tema culturale da affrontare probabilmente.
Senz'altro.
E di formazione. Allora, voi lavorate però in tantissimi contesti, adesso abbiamo detto prossimamente arriverà anche l'Africa, però la bellezza di 20 uffici di rappresentanza in 23 paesi, le attività
35 uffici in diversi paesi.
In diversi paesi.
E operiamo, abbiamo 20 stabilimenti produttivi in 9 diversi paesi, dall'America all'Europa all'Asia.
Quindi dalla provincia di Varese con furore nel resto del mondo. Qualche curiosità sui luoghi, no, in cui lavorate, adesso appunto al di là del tema alimentare, vedo luoghi di cultura, vedo aeroporti, qualcosa che per voi è stato particolarmente sfidante negli ultimi tempi, cosa ricorderebbe?
Beh, intanto faccio una piccola premessa per i settori su cui noi lavoriamo. Lavoriamo ovviamente nella catena del freddo, ma lavoriamo anche per il raffreddamento dei processi industriali, quindi tutto quello che riguarda un processo in cui viene prodotto il calore che deve essere dissipato. Per esempio serviamo quasi tutti i car makers europei, lavoriamo nel settore del condizionamento dell'aria, lavoriamo anche nel settore della power generation, che è la produzione di energia, quindi si immagina un enorme motore che deve essere raffreddato più o meno come quello avviene in un'automobile normale, tradizionale, però su una scala molto grossa. Abbiamo realizzato dei progetti molto interessanti, per esempio quando è stato raddoppiato il canale di Panama abbiamo fornito le macchine per raffreddare i data center e i centri di controllo elettronici del canale, oppure lo stesso l'abbiamo fatto per l'aeroporto King Abdul Aziz di Jeddah in Arabia Saudita. Ora non va tanto di moda dirlo, ma molti anni fa abbiamo servito il teatro Bolshoi di Mosca per il condizionamento d'aria.
Però sarà uno dei cioè voglio dire, è comunque un luogo storico della cultura.
Sì. L'Eliseo di Parigi, L'Eliseo abbiamo fatto di Parigi. Un impianto di condizionamento per l'Eliseo di Parigi, insomma ne abbiamo fatte diverse, di alcune non sono altisonanti, ma non sono note al grande pubblico, ma quando si fa il raffreddamento di grandi processi di produzione dell'energia elettrica lavoriamo con i colossi di questo settore in tutte le parti del mondo. Noi tenga conto che esportiamo più dell'80% dei nostri prodotti in 100 paesi.
Dunque, stavo pensando che lavorando in così tanti paesi ciascuno avrà la sua esigenza e la sua anche disponibilità. Adesso prima Madi ci diceva dell'elettricità, dei villaggi dell'Africa dove l'elettricità non c'è, quindi poi il concetto della refrigerazione è un concetto ancora più lontano. Immagino che anche il tema dell'elettricità e dei costi della produzione dell'energia entri nella vostra riflessione via via che proponete un progetto in un paese diverso.
No, esatto, noi tra l'altro è dall'86 che siamo al lavoro, che quando è stata fondata l'azienda, e già da allora eravamo consapevoli che bisognasse produrre delle macchine che fossero scarsamente energivore, proprio perché il tema dell'energia sta diventando sempre più un tema. Le faccio un esempio, nel settore dei data center, che è in grandissima espansione, perché c'è l'intelligenza artificiale, le criptovalute, l'e-commerce, l'IoT, eccetera. I consumi energetici si stanno raddoppiando anno su anno circa, lo stesso dicasi per altri settori, quindi quando noi lavoriamo cerchiamo di produrre macchine che siano sempre meno energivore. Le faccio un altro esempio: il condizionamento d'aria. Le temperature si stanno alzando a livello globale, quindi c'è necessità di maggiore condizionamento d'aria degli edifici per il benessere delle persone, però è un cane che si morde la coda, perché più energia viene richiesta per produrre il freddo, più ha un effetto sull'aumento della temperatura globale, quindi è un dilemma che va risolto cercando di, al di là delle fonti di produzione dell'energia elettrica, va risolto anche con macchine che consumano sempre di meno, che siano sempre più efficienti.
E questo è possibile, insomma, via via?
Assolutamente possibile, certo. Si tratta di fare tanta ricerca e sviluppo come facciamo noi, e poi si può arrivare a qualche soluzione intelligente.
Che quindi tenga insieme le cose e le esigenze, perché appunto ci sono vari livelli di necessità. C'è la necessità appunto impellente magari di fornire energia, c'è la necessità di ridurre le emissioni e via via, quindi contemperare a tutto. Io non so, ha un progetto adesso su quale state lavorando che vuole condividere con noi?
Beh, innanzitutto diciamo che la tendenza negli ultimi anni è di obbligata da leggi, sia perché è necessario farlo proprio per salvaguardare l'ambiente, è di ridurre l'impiego dei fluidi refrigeranti che hanno un impatto ambientale sia sull'effetto serra sia sul buco dell'ozono. Quindi si sta andando verso i fluidi refrigeranti naturali, che sono l'anidride carbonica, l'ammoniaca o idrocarburi o l'acqua glicolata. Ecco, noi siamo stati quelli che per primi nel 2004 hanno cominciato a impiegare la CO2, quindi l'anidride carbonica, come fluido refrigerante, che però comporta dei problemi molto particolari, perché in aree molto calde diciamo che impazzisce, è difficile capire il comportamento del CO2. Quindi abbiamo dei progetti pilota che si chiamano spostare l'equatore della CO2 verso sud in aree molto calde, segnatamente in India e in Medio Oriente, insieme ad altre aziende italiane ed europee, ognuno per il suo pezzo, per cercare di capire come far funzionare meglio la CO2 in questi ambienti, e ci stiamo riuscendo, e soprattutto come formare i nuovi tecnici che devono lavorare con questi fluidi che comportano delle difficoltà tecniche diverse rispetto al passato.
Molto interessante, che forse fin troppo difficile per me, però è stato un piacere conoscerla e avere idea di quanto si lavora nel mondo e su che cosa si lavora, in particolare all'UVE Group. Come abbiamo detto, è stato con noi Fabio Liberali, le auguriamo una buona domenica e un buon proseguimento.
Arrivederci.
Grazie, grazie, abbiamo la viabilità.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare. with a long range weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Sora Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat.
Riprendiamo il nostro discorso sull'Africa con l'Africa e diamo il benvenuto al nostro ospite Matteo Fantini, logista presso Medicus Mundi Italia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Grazie Matteo Fantini per essere con noi per parlarci del paese di cui è originario Madi Sakande, con il quale abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, ovvero del Burkina Faso. Medicus Mundi lavora anche lì e vorrei innanzitutto chiederle qual è proprio il campo d'azione di Medicus Mundi più in generale, poi magari scendiamo sul Burkina Faso.
Allora, Medicus Mundi Italia è una ONG che è nata a Brescia nel 68, siamo presenti in Burkina Faso dal 1997 e ci occupiamo prevalentemente di prevenzione della malnutrizione infantile. In questo momento abbiamo due progetti di sviluppo attivi, uno nella zona periferica della capitale del Burkina Faso che è Ouagadougou, e un altro in una zona più rurale che è la regione del centro-ovest.
Il fatto che voi siate lì in una certa misura ci conferma quello che ci diceva Madi Sakande, appunto della quanta importanza potrebbe avere la catena del freddo anche in Burkina Faso per la conservazione degli alimenti, per una maggiore sicurezza alimentare. E quindi ricolleghiamo un po' la puntata, mi sembra, Matteo Fantini, così.
Vabbè, sì, noi non lavoriamo
con... Chiaro che voi non lavorate con l'alimentazione, però, certo.
Però io quello che noto, cioè, nella mia vita di tutti i giorni, cioè quando banalmente vado a fare la spesa al supermercato, vedo che essendo la catena del freddo ancora un lusso, gli alimenti congelati o gli alimenti che arrivano dall'Europa hanno dei costi esorbitanti. Quella è l'unica cosa che posso dire sulla catena del freddo. Se no, noi come Medicus Mundi non utilizziamo medicinali che hanno bisogno della catena del freddo nelle nostre distribuzioni. L'unica cosa che distribuiamo sono dei micronutrimenti in polvere che appunto non hanno bisogno del freddo.
Eh sì, ma proprio perché il freddo è assente in molti luoghi.
Esatto.
In cui voi lavorate.
Sì, sì, soprattutto in zona rurale.
In zone rurali non c'è. Qual è la sua esperienza in Burkina? Come si trova? Adesso lo chiedo proprio così all'uomo, oltre che al cooperante.
No, io mi trovo molto bene, è da 5 anni che sono qua, a luglio saranno 5 anni e... mi sono trovato quasi fin da subito bene, a parte un periodo iniziale di adattamento, però mi trovo molto bene, soprattutto grazie al popolo burkinabè, che è veramente eccezionale da un punto di vista proprio di accoglienza dello straniero e di socialità. Qua è veramente facilissimo socializzare con le persone e quindi è molto bello per quello.
Mi sembrava che volesse aggiungere qualcosa, per quello mi sono interrotta, sennò...
Sì, no, poi per il resto no, questi sono proprio i lati positivi. Il lato negativo è il grande caldo. Qua, per esempio, in questo momento, nei mesi che vanno da marzo a giugno quasi, fa molto caldo e per chi non è abituato come noi può essere un po' complicato.
Ah sì, c'è stato, visto che sono 5 anni che lei è lì, c'è un visibile, o le hanno parlato di un visibile impatto del cambiamento climatico su quel paese?
Ma guardi, io quest'anno proprio è il quinto anno che sono qua, quindi è la quinta stagione calda che vivo qua, ed è stata la peggiore, non solo per quello che ho percepito io, ma proprio anche leggendo. Ci sono stati toccati tutti i record in tutta la zona saheliana. Ho letto di 48 gradi in Mali, quindi sì, c'è un impatto molto forte del cambiamento climatico. Quest'anno fa veramente caldissimo.
È un paese secco, anche che la stagione, un paese delle verde piogge... il Burkina?
No, è un paese molto secco. C'è una sola stagione delle piogge che va da fine da metà giugno fino a settembre, se no per il resto non si vede pioggia per i restanti mesi.
Quindi non si vede pioggia, si sente tanto caldo, quindi non è proprio una condizione agile anche per voi cooperanti, però ci siete. Se qualcuno volesse così partecipare a una missione, cosa fa, come si deve formare?
Allora, io personalmente sono entrato nel mondo della cooperazione tramite il Servizio Civile Nazionale all'estero. Ho fatto un anno in Marocco con la ONG Progetto Mondo di Verona, che approfitto per salutare, e ho fatto un anno lì, ho imparato un po' il mestiere, e poi, finito l'anno di servizio civile, ho iniziato a mandare curriculum e alla fine sono stato preso in Burkina Faso.
E con quali mansioni?
Io ho studiato scienze politiche e poi mi sono specializzato in amministrazione e logistica, e adesso mi occupo soprattutto degli acquisti da fare e da fare nell'ambito dei progetti che abbiamo.
Il lavoro tra il Marocco, dal quale è iniziato, e quello che fa in Burkina Faso è simile? In che cosa si differenzia, magari anche nelle relazioni con le autorità locali?
Ma guardi, Marocco era più un altro ambito di sviluppo, era più sulla formazione, si lavorava molto in partenariato con le università. Qua invece siamo in partenariato con il Ministero della Salute Burkinabè e facciamo tutto un altro lavoro, facciamo la prevenzione della malnutrizione infantile, quindi lavoriamo nei centri di salute e quindi è molto diverso come lavoro.
E in che cosa consiste la prevenzione? Adesso lei prima ci diceva, avete anche ad esempio dei medicinali, avete immagino dei multivitaminici, non lo so, però ecco,
sì,
la prevenzione,
esatto.
Significa anche di solito fare un dialogo con le popolazioni, perché per prevenire bisogna anche avere le competenze.
Esattamente, esattamente, infatti quello che facciamo noi sono delle dimostrazioni culinarie a livello dei centri di salute dei villaggi, nel quale la nostra animatrice approfitta del giorno della settimana in cui le mamme portano i bambini per fare la pesa settimanale, e approfittano di questo raggruppamento di signore con i bambini da 0 a 5 anni per fare delle dimostrazioni culinarie in cui viene proprio spiegato alle mamme come fare delle ricette complete da un punto di vista nutrizionale con ingredienti trovati localmente. E in più, oltre a questo, per i bambini che già sono malnutriti diamo anche delle micropolveri, dei micronutrimenti in polvere, che sono appunto dei multivitaminici.
Qual è l'alimento base della dieta del Burkina?
Insomma, qua, essendo un paese che si basa praticamente sull'agricoltura, l'80% dei burkinabè vive in aree rurali e è un'agricoltura di sussistenza, quindi mangiano molti, molti cereali, molto miglio e fanno delle salse con ingredienti trovati localmente, quindi c'è una penuria di proteine da questo punto di vista, poca carne.
E quindi bisogna compensare, ovviamente. Matteo Fantini, grazie per essere stato con noi, logista presso Medicus Mundi Italia, come abbiamo sentito, in Burkina Faso. Buon lavoro, buon proseguimento. Ci saluti tutta la missione.
Grazie mille.
Grazie. Io sono giunta al termine della puntata, per la quale devo a mia volta ringraziare Thomas Rolfi e Matilda Barone. In assistenza c'è Samantha Morosato, in regia Carmelo Lauricella. La linea va a Enrico Pagliarini, a GR24. Buon ascolto.